Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Io andai a trovare De Martino nel 59. Io ricordo, ci sono stati due incontri. De Martino, diciamo, attraverso il suo rapporto con Einaudi, aveva forse incrociato mia madre, Natalia Ginzburg. Io mi sono presentato a lui. Sì, non era un nome sconosciuto, evidentemente. Lui mi accolse e ricordo che lui era seduto dietro la sua scrivania. C'erano una serie di scatoloni con i nomi dei dossier, che erano poi altrettanti libri, una cosa che mi fece molta impressione. Quindi c'era uno, vari scatoloni con scritto Il mondo magico, eccetera. Ora, io gli parlai un po' del mio progetto di ricerca, che era ancora molto vago, e lui fu gentile, ma non ci fu nessun dialogo in quella circostanza. Cioè, gli dissi che avevo questa intenzione, lui stesse a sentire, mi diede qualche indicazione bibliografica. Comunque, io di lì a poco pubblicai il mio primo saggio, che poi ho raccolto in un volume. E questo saggio uscì nel 60 e si chiamava Stregoneria e pietà popolare. Era un saggio che si basava sopra un processo che avevo incontrato nell'archivio di Stato di Modena. 1519, una contadina viene accusata di stregoneria e lei era stata accusata di aver gettato un incantesimo contro la padrona che l'aveva cacciata dal fondo insieme al marito. Io ricordo che la mia ipotesi di ricerca, molto ingenua, era di vedere nella stregoneria una forma elementare di lotta di classe. E qui dietro c'era Gramsci, c'era anche, diciamo, il De Martino successivo al mondo magico. La cosa che mi colpì era, dunque, io ho avuto l'impressione in quel processo di trovare una conferma. A quel punto mandai il saggio a De Martino, lo rividi, forse gli chiedi di rivederlo, lui aveva letto il saggio. E lì era scattato un interesse, cioè nel senso che ci fu da parte sua, sì, un interesse.
Carlo Ginzburg, storico italiano fra i più conosciuti a livello internazionale, in una testimonianza tratta dagli archivi della nostra radio, così ha descritto il suo incontro con Ernesto De Martino, il fondatore dell'etnografia italiana, antropologo che studiò le persistenze di un mondo culturale antico, sorprendentemente vive in diverse aree del Mezzogiorno d'Italia ancora a metà del Novecento. Allievo di Adolfo Omodeo, dopo gli anni formativi nel 1946 pubblicò Il mondo magico, prolegomeni a una storia del magismo, che inaugurava la collezione di studi etnologici, religiosi, psicologici dell'editore Einaudi, nata per iniziativa dello stesso De Martino e di Cesare Pavese, che costituisce uno tra i contributi più importanti all'apertura della cultura italiana alle scienze dell'uomo. La riedizione del libro più celebre di Ernesto De Martino, curata per Einaudi dallo storico delle religioni Marcello Massenzio, già professore di storia delle religioni presso l'Università di Roma Tor Vergata, che ospitiamo insieme all'antropologo culturale Antonio Fanelli, ricercatore alla Sapienza di Roma, e a Fabio Dei, professore di antropologia culturale presso l'Università di Pisa, ci offre lo spunto per tornare a parlare della figura e dell'opera del grande etnologo italiano. Marcello Massenzio, da non filosofo, Ernesto De Martino praticò la filosofia, da storico l'etnografia, insegnò storia delle religioni a Cagliari per un periodo troppo breve per formare una scuola. Come classificare Ernesto De Martino?
Io rispondo in modo semplice. La genialità di De Martino consiste, tra l'altro, proprio nel non essere classificabile sulla base dei parametri e delle ripartizioni tradizionali. Quindi io rovescio in positivo quello che apparentemente può essere un limite. Questo perché De Martino tende, con le sue opere, a delineare i contorni dell'umanesimo contemporaneo. Un umanesimo che si fonda proprio sul concorso di vari ambiti disciplinari, filosofia, storia, etnologia, letteratura. Quindi è una metodologia, quella che è alla base della sua ricerca, decisamente passe frontière. Il punto di forza è nel proporre il confronto critico tra la civiltà occidentale e le civiltà altre, le civiltà che impropriamente definiamo ancora primitive e che invece sono partecipi soltanto di una storia diversa, sorretta da sistemi di valori differenti dal nostro. E quindi l'obiettivo di De Martino è duplice: ampliare i confini dell'umano, perché propone un nuovo concetto di cultura, e poi il rifiuto della mentalità etnocentrica, che implica il rifiuto del contrasto tradizionale, primitivo, civilizzato. E il confronto permette una consapevolezza nuova della storia dell'Occidente, della civiltà dell'Occidente, che è fatta di prerogative ma anche di limiti pesanti, e quindi una consapevolezza dell'attuale crisi d'identità che l'Occidente sta attraversando. Un pensiero così complesso sfugge alle partizioni, alle etichette, e sollecita uno sforzo di comprensione che solo oggi sta dando alcuni frutti.
Un lavoro pionieristico svolto da Ernesto De Martino. Fabio Dei, qual è stata l'influenza di Benedetto Croce, decisivo nella sua formazione, da cui poi ha preso le distanze?
De Martino si forma negli anni 20 e 30 in ambito Croce, di un pensiero filosofico che deve molto a Croce, e sarà sempre influenzato da un aspetto del pensiero crociano che è lo storicismo. Il storicismo è l'umanesimo, vale a dire la necessità di collocare ogni aspetto della cultura all'interno di uno sviluppo storico che non è mai riconducibile a leggi come quelle che regolano invece le scienze naturali. De Martino resterà legato a Croce anche fino ai suoi ultimi anni, pur prendendone le distanze su molti aspetti. Dall'ambito crociano impara anche l'antifascismo negli anni della Seconda Guerra Mondiale, se ne distaccherà però per quello che diceva poco fa il professor Massenzio, vale a dire l'umanesimo di De Martino è un umanesimo etnografico che non considera i popoli cosiddetti primitivi oppure le classi inferiori, subalterne degli stessi paesi occidentali, come una sorta di scarto della storia di cui, come diceva Croce, non si può fare storia. Ritiene che si debba fare storia includendo nella nostra discendenza umanistica anche quei popoli, anche quelle classi sociali. Poi il rapporto con Croce sarà segnato da una recensione critica che Croce scrive al Mondo Magico, all'opera di De Martino. Croce critica il tentativo di De Martino di storicizzare la presenza. De Martino accetterà la critica del maestro, recuperando tuttavia in altro modo questo nucleo fondamentale del suo pensiero, si allontanerà per altri versi da Croce per il fatto di abbracciare un punto di vista marxista non liberale nella politica contemporanea, ma resterà sempre legato, e il concetto chiave della sua ultima opera, quella che esce postuma alla fine del mondo, cioè il concetto di ethos del trascendimento, dovrà molto ancora una volta a Benedetto Croce.
Molte le influenze nel suo percorso intellettuale. Antonio Fanelli, qual è la sua formazione che coniuga esperienze diverse, come abbiamo sentito, quindi storicismo, filosofia, esistenzialismo e poi l'arrivo al mondo magico?
Sì, è una formazione ricca, complessa, che per molti decenni è stata in qualche modo sottovalutata, ma lo stesso De Martino in qualche modo ha glissato su alcune esperienze decisive. In tal modo la riscoperta della lunga frequentazione umana e culturale con il futuro suocero Vittorio Macchiolo, personaggio importante ma anche drammatico, che ha un successo internazionale con un'opera dedicata all'orfismo e che poi ha una posizione che oggi definiremmo di tipo irrazionalista. Poi avrà anche problemi personali legati alla persecuzione contro gli ebrei del regime fascista e avrà anche delle crisi di tipo mistico e poi anche psicopatologico, una figura drammatica. Ebbene, questo personaggio, Vittorio Macchiolo, ha influito sulla formazione di Ernesto De Martino. Tuttavia, il giovane De Martino ha già basi solide, cioè negli anni in cui è un giovane infatuato anche dalla mistica del fascismo, nella produzione scientifica, nei primi articoli dedicati al concetto di religione, a mio parere già si coglie la forza e la solidità di questo pensatore, perché è insoddisfatto dalle definizioni che vi sono nell'ambiente culturale che frequenta, che è quello dell'Università di Napoli, dove la figura chiave è Omodeo, storico del cristianesimo, personaggio importante di quegli anni, allievo prediletto di Giovanni Gentile, che poi sceglie di stare dalla parte di Croce, quindi dall'idealismo che si schiera contro il fascismo. In questo ambiente De Martino quindi è insoddisfatto da una visione della religione come apparenza, come inganno. La religione è per De Martino soprattutto azione rituale. Questa capacità già di cogliere questa dimensione lo spingerà sempre più dalla storia del cristianesimo all'etnologia. In questo percorso De Martino dovrà un po' costruire una formazione sui generis, in un paese dove l'etnologia è poco sviluppata rispetto alla Francia, rispetto all'Inghilterra e agli Stati Uniti. E De Martino nella prima opera passa proprio in rassegna le principali scuole a livello internazionale e proprio la base umanista e storicista gli permetterà di formulare una critica epistemologica che sarà sempre centrale nel suo percorso. Le scienze sociali peccano di naturalismo, vanno rifondate su basi storicistiche. Questo è un input iniziale nel primo libro del 1941 pubblicato sulla Terza. Negli stessi anni De Martino comincia a esplorare il tema della storia del magismo. Il tassello che manca all'umanesimo europeo è quello di fare i conti con quello che viene definito irrazionale. Questo è un lungo percorso che lo porterà ad approfondire l'etnologia religiosa, avrà bisogno dell'aiuto degli etnologi come Renato Boccassino e soprattutto dell'aiuto bibliografico e scientifico di Raffaele Petazzoni, fondatore della storia delle religioni, all'interno del quale vi è anche una componente etnologica.
Certo, un'altra figura molto importante della cultura italiana, Marcello Massenzio. Nella sua attività Ernesto De Martino ha affrontato il tema della presenza, da lei ricordato poco fa, minacciata nel mondo primitivo. Quale il significato per lui di questo concetto di presenza?
Il concetto di presenza è il cuore pulsante di tutta l'opera di De Martino, a partire dal mondo magico. Quest'opera, pubblicata nel 1948, ha inaugurato il corso dell'etnologia storicistica, che rappresenta, a mio avviso, lo specifico contributo italiano alle nuove scienze dell'uomo. Non è agevole contenere un concetto così complesso all'interno di una sola definizione. Forse è meglio tentare di illuminarlo attraverso vari approcci. Per esempio, la presenza consiste nel movimento che porta a andare oltre le situazioni oggettive, andare oltre per conferire loro un valore culturale, un valore socialmente condiviso, e in quanto tale il concetto di presenza ha una portata universale, è la chiave per accedere ai vari universi culturali, tutti posti sul medesimo piano. Un altro punto può essere questo: la presenza umana dà significato al mondo esterno e quindi presenza in quanto soggetto e mondo in quanto oggetto sono i termini di un binomio inscindibile. Ma c'è un altro punto fondamentale. La presenza, certo, è la sorgente prima della cultura, ma essa stessa è un prodotto culturale e non un dato esistente di per sé. E quindi la presenza non è eterna. Essa esiste finché sussiste l'impegno etico a mantenerla in vita, un impegno che assicura anche la continuità della cultura e della storia. Quindi la presenza presenza è il bene primario e al tempo stesso il bene fragile che necessita di essere difeso dal rischio di dileguare nel nulla. Da questi presupposti scaturisce l'aspetto forse più interessante del pensiero di De Martino, e cioè il fatto di aver individuato nel simbolismo magico religioso lo strumento che consente il superamento della crisi della presenza. Da qui una valutazione assolutamente originale e profonda del magico e del religioso. Questo fa di De Martino veramente quello studioso passe frontière al quale avevo accennato precedentemente.
Il culmine del lavoro di De Martino è stato Il mondo magico, che nel 1948 inaugurava la collana Collezione di studi etnologici, religiosi, psicologici dell'editore Einaudi, nata per iniziativa dello stesso De Martino e di Cesare Pavese. Profondamente radicato nel contesto storico in cui venne concepito, il mondo magico va letto oggi alla luce dell'immane tragedia del secondo conflitto mondiale. Fabio Dei, qual è il contributo di quest'opera all'apertura della cultura italiana alle scienze dell'uomo?
Sì, intanto il mondo magico esce come testo inaugurale della collezione di studi etnologici, religiosi e psicologici di Einaudi, che lei ricordava, nota come la collana viola per il colore delle copertine. È importante perché dopo alcuni decenni, quelli del fascismo, di totale chiusura della cultura italiana ai rinnovamenti delle scienze umane internazionali, queste arrivano finalmente in Italia attraverso la collana viola. Arriva l'antropologia, arriva la psicoanalisi di Freud e di Jung, la storia delle religioni di Mircea Eliade e tutta una serie di altri autori che rappresentano una importante boccata di aria fresca per la cultura italiana. Il mondo magico influirà invece in modo molto più lento e credo che le sue implicazioni saranno comprese solo verso la fine del Novecento dalla cultura italiana e anche dall'antropologia italiana, che inizialmente, De Martino ricordo muore nel 1965, negli anni successivi alla sua morte sarà influenzata più che da quest'opera dai lavori di ricerca di De Martino nel Mezzogiorno d'Italia, come Studio e Magia e La Terra del Rimorso. Il nucleo forte del mondo magico è quello che Marcello Massenzio e Antonio Fanelli ricordavano poco fa, cioè l'idea di una umanità la cui presenza al mondo, vale a dire l'autonomia rispetto al mondo esterno e la capacità di azione su questo mondo al tempo stesso, non è data una volta per tutte, ma va conquistata attraverso un atteggiamento etico, potremmo dire, no? Questo è il grande tema, un tema legato a influenze anche esistenzialiste. Il terrore della storia è per certi versi il grande tema di quest'opera, e questo si può collegare al periodo in cui il libro è stato scritto. È un libro scritto negli anni della Seconda Guerra Mondiale, vissuti anche da De Martino e dalla sua famiglia in modo molto drammatico, e De Martino ha forte l'idea che la guerra sia la distruzione di un mondo dal quale un mondo nuovo deve rinascere, come in quei riti magico-religiosi di cui si occupa. E quindi è possibile, come aveva suggerito Cesare Cases in un'introduzione molto celebre degli anni 70 al mondo magico, leggere questo libro come uno dei grandi libri della crisi che parlano appunto della distruzione di un vecchio mondo e della nascita di un mondo nuovo che va sempre creata sul piano morale. C'è un'ultimissima cosa: noi sappiamo oggi da documenti autobiografici che De Martino aveva sperimentato anche su se stesso questa crisi della presenza, aveva avuto episodi epilettici in gioventù che gli avevano fatto sperimentare l'idea della perdita del sé e del mondo, e quindi questo libro è anche questa una riflessione sulla propria struttura esistenziale di fronte al mondo e sulla difficoltà ma costante necessità di superarla attraverso un impegno morale.
Negli anni che seguono De Martino comincia a interessarsi sempre più allo studio etnografico delle società contadine del Sud Italia di questa fase, talora detta meridionalista. Fanno parte le opere su De Magia, La Terra l'era del rimorso e morte e pianto rituale, riproposto l'anno scorso da Einaudi, se non vado errando. Per quali ragioni, Marcello Massenzio, lei ha rimesso in discussione la rilettura di questi volumi come di una compatta trilogia?
Sì, io studiando e rileggendo Morte e pianto rituale mi sono reso conto della vastità straordinaria dell'impianto concettuale dell'opera, in cui convergono proprio quei molteplici saperi umanistici che evocavo in precedenza. Basti pensare questo: la Morte e pianto rituale ha come asse portante la riflessione sulla morte intesa come scandalo. Scandalo perché testimonia della vittoria della natura sulla cultura, nel seno stesso della cultura. Uno scandalo tale da causare la crisi della presenza, da compromettere l'integrità della presenza dei sopravvissuti. Da qui il discorso si sposta sui dispositivi simbolici, mitico-rituali, che hanno lo scopo di dare un senso a ciò che senso non ha, il morire umano. E in questa prospettiva il pianto rituale rappresenta lo strumento di riscatto nelle antiche civiltà del Mediterraneo e nelle aree periferiche dell'Occidente in cui il pianto sopravvive. Questo perché l'istituto del pianto presuppone una concezione della morte che il cristianesimo ha soppiantato. E una delle parti più incisive del libro risiede proprio nell'analisi della polemica cristiana nei confronti dell'istituto del pianto rituale, che determina il declino di quest'ultimo. Ora, in questo quadro così variegato, così complesso, l'indagine etnografica condotta da De Martino in Lucania è certamente molto importante, perché ha consentito a De Martino di cogliere il rito in azione e quindi di misurare l'efficacia del rito a vari livelli. La dimensione etnografica, quindi, è la tessera di un mosaico di enormi proporzioni e sopravvalutarne la portata significa, a mio avviso, precludersi l'accesso alla struttura complessiva del volume, che vuole essere un contributo rilevante alla storia delle idee che hanno forgiato la cultura occidentale nel suo divenire. E questo mi ha indotto non a sottovalutare la dimensione etnografica, per carità, ma mi ha indotto a mettere in discussione l'idea di trilogia meridionalista comprensiva di morte e pianto rituale che va ben oltre il meridionalismo di De Martino.
Altro aspetto importante del lavoro di De Martino, anche se mai portato a compimento per via della prematura scomparsa dell'antropologo, è lo studio del concetto di fine del mondo. Antonio Fanelli, qual è l'impatto di quest'opera uscita postuma anche dal profilo politico-culturale?
Sì, il cantiere ultimo sulle apocalissi culturali è stato realizzato da De Martino negli anni fra il 60 e il 65. La prima edizione si deve a cura di Clara Gallini nel 77 per Einaudi e fu un'edizione che in qualche modo presentava questo cantiere come un arretramento, un mancato approdo al marxismo, una sintonia con i movimenti politici di segno progressista e rivoluzionario sorti a ridosso del 68, una sintonia mancata, un De Martino che ritorna all'idealismo, che ritorna a Croce. Si deve al lavoro intenso di Marcello Massenzio, Daniel Fabre e Giordana Charuti una intera rilettura del piano dell'opera. Grazie a questo lavoro, pubblicato prima in Francia e adesso anche in Italia da Einaudi, finalmente possiamo cogliere la portata epistemologica di quell'opera, ma anche politico-culturale. Cioè il De Martino che negli anni 60 si interrogava sulla crisi della civiltà occidentale, lo faceva nel pieno del boom economico e aveva anche la capacità di spostare il tema della crisi della presenza, prima abbiamo visto come tema centrale per storicizzare il mondo magico, la crisi della presenza è qualcosa che incombe nelle società sviluppate del benessere e può incombere anche nelle società socialiste. In che modo le società che hanno costruito una nuova modernità alternativa a quella del liberalismo possono fare i conti con l'esigenza anche di riti, di simboli. In questo testo troviamo un De Martino che in qualche modo cerca di sintonizzarsi con un umanesimo etnografico nel dibattito sulla decolonizzazione, nel dibattito di quegli anni. Siamo a ridosso della crisi missilistica di Cuba, del rischio della guerra atomica. E questo il legame forte che De Martino ha col dibattito del dialogo fra cattolici e comunisti sul tema della distensione e del disarmo nucleare. Questo non era stato colto negli anni 70 ed è possibile farlo soltanto oggi grazie alla nuova edizione curata da Massenzio Sciarotti e Fabre.
Tra le opere principali di Ernesto De Martino, il grande etnologo italiano di cui abbiamo parlato con Marcello Massenzio, Fabio Dei e Antonio Fanelli, ricordo le opere principali: Naturalismo e storicismo nell'etnologia, la terza, 1941, Il mondo magico, prolegomeni a una storia del magismo, e Einaudi, riedito quest'anno a cura di Marcello Massenzio, Morte e pianto rituale nel mondo antico, dal lamento pagano al pianto di Maria, e Einaudi, 1958, Sude magia, Feltrinelli, 1959, La terra del rimorso, contributo a una storia religiosa del Sud, Il saggiatore, 1961, Furore, simbolo, valore, Il saggiatore, 1962. Da Brigitte Schwarz, grazie per averci seguiti e un cordiale a risentirci.